Se io dico Regina Esther, cosa chi vi viene in mente? Non vi viene in mente nessuno? Regina Esther, re Assuero. Re Assuero uguale Babilonia, uguale cattività, uguale prigionia, cioè mancanza di libertà. La regina Esther è un personaggio che nella scrittura, scusate che non riesco a trovarlo, nella scrittura ci può insegnare ci può insegnare tante cose, ma ci può insegnare una cosa che è molto importante, che noi diciamo ci facciamo poco conto, poco caso. Esther, dove stai Esther? Ho un lapsus di...
Dopo essere mia.
È vero? Io cerco Ruth, ma è la persona sbagliata. È vero? È molto più difficile. Però Esdra e Nemia, dove li troviamo? Dopo? E Nemia dove lo troviamo? Prima? Bravo. Prima di Malachia troviamo prima di Malachia. Esther era una ragazza ebrea che era stata portata a Babilonia con tutto il suo popolo, con tutta la sua città. E al versetto 2 del libro di Esther troviamo un particolare di cui io oggi voglio parlare. Versetto 2, il capitolo 2, versetto 15, dice così la parola di Dio: quando venne il turno di Esther, la figlia di Abihail, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia, di andare dal re, lei non domandò altro che quello che gli fu indicato da Hegai, eunuco del re, guardiano delle donne. Questo è il particolare. Esther si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Esther si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Guadagnarsi il favore di chi ci sta intorno è molto bello. È vero che non ci facciamo caso? Cioè io vengo qui, sono venuto qui come ospite, pensate un po' se io non riuscissi a guadagnare il vostro favore. Sarei un ospite, resterei un ospite, me ne andrei come ospite. È vero? Invece, quando andiamo in un posto e ci guadagniamo il favore delle persone di quel posto, quando va via ci dispiace, perché non è più l'ospite. Può essere il fratello, può essere l'amico, può essere il conoscente, eccetera. E specialmente per il credente dovrebbe essere qualcosa a cui ambire, guadagnare il favore delle persone intorno a noi. Perché per il credente equivale a dare buona testimonianza. Vi sarà capitato qualche volta un credente che viene, ciao, no, buongiorno, molta distanza, mi chiamo Antonio De Canistris, sono della chiesa di Pagliara del Tronto, provincia di Ascoli Piceno. È vero che ci vediamo un po', invece viene un fratello, oh ciao, sono Antonio, oh come stai, come ti chiami? È vero che ci dispone un po' di più, no? Ad aprirci. Questo è una cosa importante per i credenti, perché equivale a fare amicizia per dare buona testimonianza. La buona testimonianza, infatti, ci permette di essere approvati dagli altri. La buona testimonianza ci permette di essere accettati dagli altri. Diciamo che nelle varie circostanze, se abbiamo una buona testimonianza, noi siamo valutati diversamente da chi ha cattiva testimonianza. L'esempio classico: oh, noi abitiamo vicino alla chiesa, stamattina, ieri sera, anzi, suonavano le campane, è morto qualcuno. Allora dice, oh, ma chi è morto? Ah, è morto Tizio. Che peccato, erano così una brava persona. Leggi, dava buona testimonianza, aveva il favore di tutti. Che peccato, guarda, no, ma è una cosa. Guarda, proprio sono dispiaciuto. Altro caso invece, oh, è morto Caio. Meno male che è andato via. Oh, finalmente Dio se l'è preso. Questo era antipatico, era così, era indisponente, bla 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 bla. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che quando ce ne andiamo, la gente dica di noi: che peccato, ma come sono dispiaciuto, guarda, veramente mi dispiace. Guadagnarsi il favore vuol dire guadagnarsi la simpatia, il consenso, la benevolenza di tutti quelli che ci sono intorno. Bene, Esther, in questo versetto così piccolo, in questa storia di libro di Esther, così piccolo, ci dà un insegnamento molto grande che oggi vorrei condividere con voi. I principi biblici sono utili per la nostra vita se li prendiamo come tali. E io mi auguro veramente che oggi, questo è il mio proposito, mi auguro veramente che oggi, quando ce ne andremo, casa nostra, ce ne andremo ricordando il principio della regina Esther. Però prima leggiamo un po' qualche notizia su questa Esther. Esther era ebrea, era orfana, e fu adottato da suo zio, da suo zio che si chiamava Mardocheo, il quale l'ha preso proprio come figlia, cioè l'adottò proprio, era un padre putativo, se l'è cresciuta, diciamo così, insieme agli altri figli, quindi è diventata anche lei la figlia di Mardocheo, come leggiamo al capitolo 2. Esther era cresciuta in Persia, andando bambina in Persia, praticamente, logicamente possiamo dire, era cresciuta alla persiana. Vestiva la persiana, parlava il persiano, era una bambina che non si differenziava dal popolo. Io quando sono andato nel Veneto a 12 anni, dopo qualche anno, la gente non mi distingueva se ero veneto o ero pugliese. Mio padre, che è andato nel Veneto già che era adulto, si vedeva subito che era perché il suo dialetto veneto era impregnato di dialetto pugliese, e si vedeva subito che non era. Ecco, Esther era una ragazza persiana, così come le altre. Il libro di Esther, in cui non sappiamo chi è l'autore, parla di vari tentativi, anche forti, che il nemico ha fatto per distruggere il popolo ebreo. Il libro di Esther parla di un personaggio che ha tentato di distruggere in maniera definitiva il popolo ebreo. Però nel libro di Esther troviamo una protezione che Dio dà a questo popolo in una maniera, diciamo, evidente. Una protezione che veniva da molto lontano, veniva da Abramo, dove ricordate la promessa, qual era la promessa fatta da Abramo? Dio ha detto: guarda un po', la tua discendenza sarà così, come il cielo, come le stelle del cielo. E pertanto non poteva Satana distruggere il popolo ebreo. Non si sarebbe realizzata la promessa di Dio. In seguito, a questa mancata sconfitta da parte di Satana, la regina Esther istituì una festa che viene chiamata, che si chiama ancora oggi, Purim, cioè la festa che celebra la salvezza del popolo ebreo dalla distruzione. Più o meno la parola Purim vuol dire questo. E nella legge ebraica, tutti quanti voi sapete che c'è il candelabro a sette braccia, no? Sette candelabro a sette candele, diciamo, ma non mi viene, sette braccia, si chiama così. Bene, alcuni candelabri non sono a sette, ma sono a nove, perché alle sette feste che istituite da Mosè c'era quest'altre due feste, che è la festa del Purim e la festa delle luci, che sono due feste che il popolo ebreo ancora oggi celebrano. Se non ci credete, andate, voi avete qui ad Ancona la sinagoga, fate come ho fatto io, ci andate, parlate con il capo della sinagoga, gentilissimo, non mi ricordo come si chiama, che ha un nome particolare. Lui ha detto: ha detto un qualcosa, io ho capito Abramo, dico: sei Abramo? Dice: no, dice: io sono discendente di Aronne. Io avevo capito Abramo, lui aveva detto Aronne, va bene, l'ebraico è complicato. Il libro di Esther, 167 versetti, nel libro di Esther non troviamo mai la parola Dio, in nessuna maniera. Cioè Dio non viene mai citato, non c'è mai un riferimento, diciamo, stretto a Dio. Ci sono dei riferimenti, diciamo, sottintesi, però non troviamo mai la parola Dio, mentre troviamo ben 175 volte citato il re di Persia. Pensate, 167 versetti, 175 riferimenti al re di Persia. Allora noi possiamo dire, ma questo non è un libro canonico, non parla mai di Dio, parla del re di Persia, che c'entra Ester nel nostro canone? Perché lì, nel libro di Ester, vediamo la forza di Dio nel sconfiggere l'avversario, nel sconfiggere le macchinazioni di Satana, perché voleva distruggere il popolo ebreo, e Dio invece lo protegge per uno scopo finale. Qual è lo scopo finale del progetto di Dio? Che noi dobbiamo andare con Lui, quindi il Messia che ci avrebbe liberato, e noi che possiamo andare con alla sua presenza. Come detto, per guadagnarsi il favore delle persone che stavano intorno a lei, Ester applicava dei principi che voglio presentare. Ce ne sono parecchi, però io ne voglio presentare solo due, che sono i più, altrimenti veramente, come mi ha detto Juan, posso predicare fino alle tre, ma io alle tre voglio stare a casa. Ok, i due principi che troviamo in Ester, il primo era: Ester era obbediente a suo padre. La regina Ester era una ragazza abituata ad obbedire a suo padre, e abbiamo detto che suo padre era Mardocheo, cioè il padre putativo. Ester viveva in Persia e possiamo supporre che parlasse, come ho detto, che viveva, che aveva l'abitudine, le caratteristiche, non si distingueva dagli altri bambini. E per un evento che non stiamo qui a ripetere, però credo che tutti noi sappiamo, cioè che Assuero voleva fare il bello con i suoi principi, con i suoi amici, dopo aver mangiato e bevuto, dice: oh, ma c'hai veramente, oh, questo è un regno ricco, c'hai vino buono, c'hai carne buona. Lui dice: oh, c'ho anche una regina bella, la volete vedere? Ma veramente, non gli interessava niente a nessuno, però quello era Assuero, e manda a chiamare la regina Vasti. Vasti, che era la regina, ma che la regina la devi trattare come se fosse un oggetto, come se fosse una bottiglia di vino? Non ci penso proprio. Da questo fatto i principi dissero: scusa Assuero, qua mettiamo le cose in chiaro. Se la regina Vasti ti ha disobbedito, noi quando andiamo a casa nostra, tutte le nostre mogli ci disubbidiranno. E qui viene meno un principio fondamentale, cioè che la donna deve stare sottomessa all'uomo, al che Assuero ha dovuto ripudiare la regina Vasti e prendere un'altra regina. Un'altra regina l'hanno presa tutte le ragazze vergini che erano nel paese, tra cui fu scelta anche Ester. Quindi possiamo supporre, tutta questa storia per supporre che Ester probabilmente era bella, era una ragazza avvenente, bell'aspetto. In più riusciva a conquistare le persone che gli stavano intorno. Leggiamo che che Mardocheo, prima di che la regina andasse dal re, prima che diventasse regina, scusate, che Ester diventasse regina, disse: oh Ester, mi raccomando, non dire a nessuno che sei di origine ebraica. Perché Mardocheo sapeva che a corte c'era un personaggio che era stato innalzato alla più alta dignità. Oggi possiamo dire che era un vicepresidente, equivaleva più o meno a un viceré. Era stato innalzato ad alta dignità Aman, quest'uomo, che ce l'aveva a morte con gli ebrei. Tanto è che viene chiamato il nemico degli ebrei. Allora Mardocheo disse ad Ester: Ester, mi raccomando, non dire niente, non dire che sei ebraica, che sei ebrea, altrimenti Aman parla al capo degli eunuchi, dice: mi dispiace, mi sei simpatica, però non posso farci nulla. La motivazione che Aman, facciamo una parentesi, la motivazione che Aman odiasse gli ebrei non lo sappiamo, era proprio qualcosa che aveva dentro. Possiamo supporre, se andiamo a prendere la famiglia di Aman, Aman discendeva dal re Agag, che era il re amalechita che Samuele fece uccidere quando Saul, sconfitto, vi ricordate il primo peccato che fece? Ha sconfitto gli Amalechiti, però non ha distrutto, non ha ammazzato popolo e animali, perché gli animali voleva fare un dono a Dio. E fra le altre cose, Samuele uccise Agag Amalechita. Forse è per questo motivo che Aman ce l'aveva con gli ebrei, ma non lo sappiamo, quindi non lo possiamo neanche dire. Una cosa sappiamo, che Ester ubbidì a suo padre, non disse a nessuno che era di origine ebraica. Un po' i fattori l'aiutavano, ripeto, era cresciuto in Persia, parlava il persiano, vestiva la persiana, si truccava la persiana, era una persiana. E qui abbiamo il primo principio: Ester obbediva ai suoi genitori. L'apostolo Paolo dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. L'apostolo fa riferimento anche al quinto comandamento, ce lo ricordiamo? Quinto comandamento: onora tuo padre e tua madre, specificando: questo è il primo comandamento associato a una promessa. Qual era questa promessa? Affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Efesini 6:2-3. Quindi l'apostolo Paolo: figli, ubbidite i vostri genitori, perché così potrete avere lunga vita sulla terra. Il figlio che risiede con i propri genitori deve sottostare all'autorità dei genitori. Il figlio che sta in casa con i genitori deve sottostare all'autorità, e dice con ogni sottomissione, come se obbedisse a Dio. Quindi i figli, ci sono i ragazzi, ne sono poco per fortuna, quindi possiamo, i figli devono obbedire ai genitori. I genitori che fanno fare ai figli tutto quello che vogliono non sono bravi genitori. I figli vanno corretti, vanno educati, e i genitori devono obbedire. Quando i figli sono fatti grandi, che cosa devono fare? Ubbidire ancora i loro genitori? Hanno una vita loro, magari si sono sposati. E qui subentra la seconda parte del comandamento: onora tuo padre e tua madre. Il motivo di tale comandamento è riconducibile al disegno della volontà di Dio per i figli. Il bambino lasciato a se stesso è un bambino che finisce male, e oggi lo vediamo. Il genitore che non ha forza per educare il suo figlio è un genitore che prima o poi finisce male. Allora, l'obbedienza, il bambino è in casa nostra, il figlio è in casa nostra, deve obbedire alle nostre leggi, alle usanze della famiglia, alle abitudini della famiglia, al modo di comportarsi della famiglia. Quando va a casa sua, che ha una famiglia per conto suo, non può più obbedire alle nostre leggi, non può più, per fare una cosa, papà che devo fare? Mi dici che devo fare? Ha una vita per conto suo, e in questo caso deve onorare i genitori. In questo caso il suo atteggiamento di rispetto verso il genitore deve essere un atteggiamento non più di sottomissione, ma di onorabilità. Siamo alla pari, però io riconosco che c'è più esperienza. Questa è la differenza fra la sottomissione e l'obbedienza e onorare, scusate. Quindi quando noi siamo a casa dei nostri genitori, figli che siete ancora in casa dei genitori, vi piaccia o non vi piaccia, se i genitori dicono stasera rientrate alle 10, voi dovete rientrare alle 10. Quando vi sposate, che state a casa vostra, rientrate quando volete. Però se il genitore dice guarda che rientrare alle 3 di notte è una cosa brutta, non dovete dire fatti gli affari tuoi, papà, mamma, per favore fatti gli affari tuoi. Dovete dire ok, accetto il parere, però faccio poi come mi piace a me. Questo è la differenza fra l'obbedienza e l'onorabilità. Perché Dio ci ha tenuto a farci vedere il principio della regina Ester che stava sottomessa al padre? Perché? Perché Dio chi è? Chi è Dio? È il nostro padre, e noi non possiamo fare quello che vogliamo noi disobbedendo al nostro padre. Noi non possiamo dire: caro Dio, tu te ne stai là in cielo, io sto qui sulla terra, lasciami per favore vivere la mia vita, domenica mattina verrò al culto, andrò al culto se posso, perché adesso che fa caldo è meglio andare al mare, visto che dopo il periodo di vacanza è così stretto. Mi diceva un fratello, dice: oh, sono già finite le vacanze, una settimana è volata, è così stretto, perciò forse posso approfittare. Allora veramente facciamo che durante l'estate, durante le ferie, mandiamo Dio in ferie da un'altra parte, anziché portarcelo in ferie con noi. Non possiamo noi, come figli di Dio, fare come ci pare e poi, quando abbiamo bisogno: Signore, perché hai permesso che mi fa male il dente? Questo dente che mi fa male, un accidente, per favore, toglimi sto dolore. E pensiamo che Dio, da buon padre, dice: caro figlio, dove sta sto dente? Via. Siamo degli illusi. E molto spesso, cari, facciamo proprio così. Esther non fece, non si comportò in questa maniera. Non disse a Mardocheo: senti, papà, io mo sono la regina, per favore lasciami stare, fammi vivere la mia vita. Non disse questo. Nel Vangelo di Giovanni dice che noi, che Dio ci ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, e questo siamo, abbiamo detto. Se crediamo veramente che siamo figli di Dio, dobbiamo anche credere che Dio, essendo nostro padre, vuole obbedienza. Un figlio onora suo padre e sua madre, no, scusate, un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. E Dio contesta con le parole di Malachia: se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Malachia capitolo 1 versetto 6. Israele aveva preso l'atteggiamento di disobbedienza verso Dio e l'ha pagato molto caro. L'ha pagato con la prigionia, l'ha pagato con la dispersione. C'è una parola che adesso non mi viene, che ancora oggi Israele sta pagando. Stanno cercando di tornare in Israele, ma molti ebrei sono ancora nella diaspora, ecco. Sono ancora nella diaspora. È iniziato un periodo di lontananza dalla terra, dalla loro terra, dalla terra che Dio gli ha dato, perché sono stati disobbedienti a Dio. Noi siamo diversi. Noi non siamo come Israele, vero? Noi il Signore non ci manda in diaspora. Noi siamo diversi. Noi abbiamo Cristo. Allora possiamo fare quello che vogliamo, perché abbiamo Cristo che ci ha fatti figli, andiamo a Dio come figli. E Dio, essendo molto anziano, barba bianca, capelli lunghi, un po' insomma all'antica, Dio che fa? Chiude un occhio, dai, un po' come faceva Abramo con il suo figlio, no, Isacco con suo figlio Esaù, chiudeva un occhio, va. Come faceva Eli con i suoi figli, chiudeva un occhio. Come faceva Davide con i suoi figli, chiudeva un occhio. Ma pensate che veramente Dio faccia così? Dio vuole il rispetto da noi. Dio vuole l'obbedienza da noi, se siamo figli. Se poi non siamo figli, allora il discorso cambia. Perché vuol dire che siamo, se non siamo figli, cosa siamo? Condannati. Siamo nemici. E l'altra cosa che ci insegna Esther aveva la virtù di non farsi punire. È vero che è una virtù che ci piacerebbe avere pure a noi? Cioè fare sempre le cose affinché Dio, il Padre, non ci punisca. Perché? Perché Dio ci tratta come figli. Il Signore ci corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Quindi dice l'autore agli ebrei: Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal genitore? Ricordate Absalom, il figlio di Davide, ne aveva combinate di grosse. Se non ci credete, andate a leggere i due libri di, anzi no, il secondo libro di Samuele, e leggerete che Absalom ne ha combinate di grosse. Però lì troverete anche, a un certo punto, che Samuele ha scritto e Davide non gli fece mai che cosa? Un rimprovero. Non l'aveva mai rimproverato. Ecco perché aveva combinato di grosse. Al punto che voleva ammazzare suo padre per diventare re. Al punto da prendere tutte le concubine di Davide, lì davanti a tutti. Adesso guardatelo un po' che faccio io, come segno di disonore. Il Signore non è così. Cari, perciò la prossima volta che abbiamo qualche mal di testa, perché abbiamo dormito poco, qualche volta che abbiamo qualche mal di stomaco, perché abbiamo mangiato troppo, qualche volta che abbiamo qualche altro dolorino, perché siamo stati, diciamo, un po' leggeri, forse il Signore lo sta permettendo come punizione per ricordarci quello che abbiamo fatto. Esther non ha avuto bisogno della correzione, perché Esther aveva un principio sano: obbedienza al suo papà, al suo genitore. Ed è l'insegnamento che, il primo insegnamento che ci dà. Il secondo, il secondo principio, il secondo insegnamento, devo un po' raccontare la storia di Esther, diciamo del periodo. Aman, in un crescendo di odio, Aman era il nemico degli ebrei, in un crescendo di odio verso i giudei, riuscì ad avere da Assuero un decreto terribile. Furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché, ascoltate, si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei, giovani, vecchi, bambini, donne, in un medesimo giorno. Ma non era finita. E si abbandonassero al saccheggio dei loro beni. Chi fece così? Oltre che, cioè, questo è il desiderio di Assuero. E per la grazia di Dio non è andato in porto. Ma c'è un personaggio che ci è riuscito. Hitler, bravo. Un personaggio che è riuscito a fare questo. In parte, perché dopo è chiaro. Perché Dio proteggeva sempre, protegge ancora il suo popolo. Però il desiderio di Aman era che si ammazzassero, si distruggessero tutti i giudei e si prendessero i loro beni. Quando Mardocheo, che è il papà di Esther, seppe questo, si stracciò le vesti, si coprì di sacco e di cenere e uscì per la città, mandando ad alte e ad amare grida. Sto Mardocheo incominciò a fare, si umiliò, incominciò ad andare in escandescenza. Perché? Era una cosa troppo grossa. Questi volevano ammazzare tutti. Poi domandò ad Esther una cosa importante, che ci fa vedere il secondo aspetto del principio di Esther. Chiese ad Esther di presentarsi davanti al re e domandargli la grazia per intercedere in favore del suo popolo. Non gli chiese: Esther, digli che sei anche tu ebrea, così il re ti risparmia, perché se muoio io che sono ebreo, probabilmente morrai pure tu che sei ebrea. Mardocheo non chiese questo, chiese ad Esther di rischiare la propria vita per il popolo ebreo. Perché rischiare? Perché Assuero, sempre quel re Assuero, lui di mogli ne aveva tante, concubine ne aveva tante, però guai a una moglie o a una concubina che andasse da lui senza essere chiamata. Cioè non si potevano presentare, stavano nel loro harem, facevano tutto quello che volevano, però in presenza del re dovevano essere chiamate. Il re la sera diceva: mo aspetta, io ho, quante mogli ci avrò io? 40? Diceva allo scribano: scusami, mi fai l'elenco delle mogli che io ho? C'è Marianna, c'è Miriam, c'è Giovanna, c'è Francesca, c'è Esther? Ma chi è sta Esther? Dice: ma è mia moglie? Sì, è l'ultima. Ah, beh, allora chiama Esther. Io romanzo, ma era proprio qualcosa del genere. Esther che cosa fa? Accetta ancora una volta, quindi si sottomette ancora una volta all'invito del padre, al comando del padre, e diciamo dice una cosa che è molto importante anche per noi. Dice: va, raduna tutti i giudei e digiunate per me per 3 giorni, poi io entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se dovrò morire, morirò. Cosa fa Esther? Dice a Mardocheo: ok Mardocheo, papà, io vado, faccio quello che tu mi dici, rischio la mia vita, come tu dici, però pregate per me, pregate e digiunate per 3 giorni. Dopo i 3 giorni io andrò e qui è sottinteso, e Dio mi aiuterà. Non c'è il nome di Dio, Dio non viene citato, ma come si fa a pregare e digiunare se non a Dio? Esther era pronta a rischiare la propria vita per il suo popolo. È forse questo che noi oggi ci manca. Noi non siamo tanto disposti a rischiare la nostra vita per il nostro popolo. Chi è il nostro popolo? Certamente adesso mi direte, sono gli italiani. Poi se andiamo nell'italiano oppure per uruguaiano o qualcun altro. Se andiamo invece ancora più, dice, io sono pugliese, quindi i pugliesi, i marchigiani, i lombardi, non lo so. Non è questo il nostro popolo. Chi è il nostro popolo? La Chiesa, i credenti. Quindi Esther era pronta a rischiare la propria vita per il suo popolo. Noi un po' questo ci manca oggi. Adesso lo vedremo. La cosa strana, che era diretta da Dio, che però viene nel contesto del principio di Esther. La cosa strana è che quando il re vide la regina Esther in piedi nel cortile, si legge al capitolo 5, versetto 2, Esther si guadagnò la grazia del suo re. Ma cosa fece Esther per guadagnarsi la grazia del suo re? Secondo voi cosa fece? Non mi dite che è andato lì tutta scollata e minigonna, perché non ci credo, perché Assuero ne aveva di donne, quindi insomma una in più una in meno non è che per lui facesse. Che cos'è che ha fatto guadagnare la grazia? A me piace immaginare il suo volto sereno. Sto facendo la volontà di Dio, non ho paura di morire se dovrò morire, capite? Non ho paura di vivere se dovrò vivere. Devo fare una scelta, sono serena di quella scelta. Qui viene l'insegnamento per noi. Quando noi dobbiamo fare qualcosa per la Chiesa, non dobbiamo aver paura, non dobbiamo avere timore, dobbiamo essere sereni. È la testimonianza che dobbiamo dare a tutti. Esther, cioè il re, quando vide Esther, prese il suo scettro, come era l'usanza, e la versò e l'allungò verso di lei. Esther si avvicinò, toccò lo scettro in sottomissione. E Assuero disse: Esther, che cosa vuoi? Ah, niente, dice. Voglio invitarti a cena. Non vi sembra un po' strano? Si presenta al re senza essere annunciata, senza essere chiamata, per invitarla a cena. In quella cena c'era anche Aman. E non è un messaggio sul libro di Esther, però è interessante, andate a leggere, sono 4-5 capitoli, ma sono molto belli. Esther riuscì a capovolgere la situazione e chiese ad Assuero il contrario, non più di ammazzare tutti gli ebrei, ma che gli ebrei potessero avere un giorno di riscatto, che potessero ammazzare tutti i loro nemici. Assuero faceva così: Assuero, Esther, che mi stai chiedendo? Oh, ma sei sanguinaria. Ma questi ci volevano distruggere il popolo ebreo, volevano prendersi tutto. Assuero ci ha pensato un attimo e ha detto: effettivamente, ok, va bene. In quel giorno gli ebrei si vendicarono dei loro nemici. Per la cronaca, Aman finì male, perché quando era vice di Assuero, ma era anche furbacchiotto, era cattivo ma furbo, quando ha capito che la cosa si metteva male, andò per chiedere a Est di intervenire e chiedere la grazia al re, e insomma nel fare di voler essere, dicevano: lasciami stare, lui l'ha presa così. Guardate che proprio in quel mentre che lui l'aveva agguantata, arriva Assuero, dice: oh, ehi, ma perché ne ho 40 mogli, 50 mogli, ma in casa mia vuoi mettere le mani addosso a mia moglie? E lì Aman finì male. Però non è questo il principio, il messaggio che voglio darvi. Esther poteva benissimo starsene tranquilla alla reggia. Parlava siriano, viveva la siriana, vestiva la siriana, era diventata la regina siriana. Che bisogno c'era di rischiare la sua vita? Poteva benissimo starsene lì. Poteva dire a Mardocheo: oh Mardocheo, guarda papà, tu mi scuserai, io ti faccio venire alla reggia e tu non morrai, tu e la tua famiglia. Che bisogno c'era di rischiare la vita per persone che non conosceva? L'interessamento per un bisogno altrui fece guadagnare ad Ester la grazia del re. Ecco che dietro c'era la mano di Dio. Cosa che può succedere anche a noi. Noi come credenti, quando vogliamo operare per Dio, quando vogliamo fare le cose per la gloria di Dio, ci conquistiamo, acquisiamo, ci guadagniamo il favore degli altri e il Signore ci protegge. Perché noi dovessimo, siamo figli di Dio, perché dobbiamo metterci a rischiare brutte figure, parlare con i non credenti che non credono a niente, che questi hanno tutta un'idea sua e poi ci prendono in giro? Ah, tu sei salvato, ah, bella presunzione che hai, ah, sei figlio di Dio, ah, ecco, se muori vai in paradiso, bella presunzione che hai, ma pensi che Dio sta ai tuoi comandi? Oppure, ma no, ma se tu non entri nella società, nell'associazione, non puoi tu andare, perché Dio non ti può accogliere, soltanto chi entra nella nostra comunità può vivere 1000 anni sulla terra. E quindi ci prendono in giro, ma quante stupidaggini stai dicendo, mi disse, ma quante ne stai dicendo, scusa, ma io mica sto parlando con te, sto parlando con lui, per favore pensa ai fatti tuoi. Poi mi ha chiesto scusa al testimone di Geova, perché poi ho detto, ma tu, la tua base, io ho detto stupidaggini, io ho detto che come si chiama Dio, no, perché è una stupidaggine, non lo sai neanche tu, non si chiama Geova, non è così, siccome avevamo parlato prima, però possiamo dedurre, ok, non è una stupidaggine. Tu stessa mi hai detto che credi in Cristo come Salvatore, allora io ho parlato di Cristo come Salvatore, perché è una stupidaggine, mi ha chiesto scusa. Però siamo soggetti a questo, perché? Chi ce lo fa fare? Siamo figli di Dio, se moriamo adesso andiamo in paradiso, ma chi ce lo fa fare? Viviamo per conto nostro, siamo già nella reggia, perché Dio ci vede dove? Ci vede nel suo regno. Perché noi dobbiamo interessarci, studiare, impegnarci, dare la faccia, qualche volta fare anche essere presi in giro dagli altri? Perché rischiare? Perché dobbiamo imparare dalla regina Ester, perché questo ci aiuta a guadagnare il favore degli altri. Quando noi ci impegniamo, quando noi pratichiamo il principio della regina Ester nei confronti di Dio, otteniamo benedizione. L'apostolo Giovanni dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Che cosa vuol dire se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi? Guadagnarci il favore di Dio. E la risposta è: tutto quello che domanderemo Dio ci darà. I credenti che sono sottomessi a Dio come al loro padre e alla sua parola, alla sua volontà, si guadagnano il favore di Dio, come Ester ci ha dato l'esempio. Poi, quando noi pratichiamo il principio della regina Ester, guadagniamo il favore nei confronti degli altri. L'interessamento per una persona, per i bisogni di quella persona, ci fa guadagnare il suo favore. Voi fate un po' di volontariato disinteressatamente, voi entrate in macchina, dopo che siete passati da me però, che io devo fare il corso, entrate in macchina con un paziente e dopo che lo lasciate parlare, quel paziente, quando vi saluta, vi dice grazie, vi dice un grazie che nessun altro ve lo dirà. È un grazie di gratitudine che nessun altro ve lo dirà. Eppure hai impegnato la tua vita per prepararti, hai impegnato a imparare a guidare la macchina, hai impegnato del tempo per portarla in ospedale, l'hai aspettato, quindi hai impegnato il tuo tempo per aspettarla, l'hai portata a casa, ti dà l'offerta per l'associazione, però vede la tua disponibilità. E questo, cari, deve essere la nostra forza. Quando noi ci prodighiamo verso gli altri, verso il vicino di casa, ha bisogno di portare la spesa, e noi la spesa è lì, la busta è lì, la vecchietta che porta così, e noi, ciao Maria, ce l'andiamo? Dopo vai a predicare a Maria, vai a dire che Dio l'ama, che Cristo l'ama, che che noi vogliamo che diventa nostra sorella, quando non l'abbiamo aiutato fisicamente. Quando invece prendiamo questa Maria che ha le spese, Maria, no, 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 ma ce la faccio, no, prendi la spesa, la porti su davanti alla porta perché non bisogna mai entrare in casa, e dopo Maria, la prossima volta, oh Maria, ma lo sai che Gesù è morto per te? Veramente? Ma io lo sapevo perché pure io sono religiosa, cioè vi accoglie, vi fa parlare, abbiamo acquistato il favore di quella persona. Quando pratichiamo il principio della regina Esther nei confronti delle persone, otteniamo qualcosa che per noi è prezioso, l'amicizia e il rispetto per poter parlare. Allora potremmo evangelizzare. Come noi facciamo evangelizzare il vicino se ogni volta che ci vedo sto delinquente che te potesse... Ma pensate che la persona vorrà ascoltarci quando predichiamo di Cristo? Se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo, diceva, ha scritto Pietro. E nei primi tempi della Chiesa, la parola cristiano non era come oggi. Oggi veramente è diventato, tant'è che noi siamo costretti a usare credenti e non cristiani, perché tutti sono cristiani. Si fanno le guerre, pure Hitler era cristiano, faceva le guerre, Mussolini era cristiano. Tanti sono cristiani, però si sono fatte guerre secolari nel nome dei cristiani. Cristiani, la prima volta che è stata usata questa parola era ad Antiochia ed era dispregiativa. Era come dire, guarda, mi viene da dire una parola veneta, ma non so qui nelle Marche, sti baucchi, sti fessacchiotti, era così, che andavano dietro a questa dottrina. Poi siccome che questi cristiani non reagivano, la parola dispregiativa è diventata qualitativa. E quindi era un onore essere cristiani. Sappiamo questo da uno scritto che si chiama Epistola di Onieto, nella chiesa primitiva dal secondo al sesto secolo. Chi scriveva, chi raccoglieva gli insegnamenti, veniva chiamato padre della chiesa. Dionieto era uno di questi padri della chiesa e dice: i cristiani vivono sulla terra ma hanno la loro cittadinanza in cielo, amano tutti e da tutti vengono perseguitati, sono ingiuriati e benedicono, sono trattati in modo oltraggioso e li cambiano con l'onore. Quando fanno del bene, vengono puniti come fossero malfattori. Questo portò i cristiani ad acquisire il diritto a parlare. Cioè, non hanno reagito. Esther è stata sottomessa al padre, Esther era disposta a rischiare la sua vita, questi cristiani uguali. Sono stati sottomessi a Dio, sono stati disposti a rischiare la loro vita, dandoci l'insegnamento, dandoci l'esempio. E quando noi andiamo a predicare, cari, è vero che predichiamo attraverso la parola è la Bibbia, è anche il parlato. E Paolo e Tessalonicesi dice: noi predichiamo il Vangelo per mezzo della parola, ma anche con potenza, con Spirito Santo e con profonda convinzione. Allora, se noi siamo disposti a rischiare, abbiamo sì parlare. Quante volte avete sentito parlare del politichese? Il politichese è il modo di parlare che parla, 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 poi alla fine neanche lui è convinto di quello che dice e noi infatti non lo ascoltiamo. Quante volte noi sentiamo persone che sono convinte di quello che dicono e ci coinvolgono? Quante volte qualcuno ci parla con potenza e ci coinvolge? Alla fine a metà discorso già siamo entrati, siamo compenetrati con le sue idee. Quante volte ci sentiamo spingere lo Spirito Santo per parlare con potenza agli altri, per dare tutto quello che conosciamo agli altri, disposti a scoprirci per quello che siamo e darglielo agli altri? Quante volte parliamo con vera convinzione e le persone dicono: oh, ma sei bravo veramente, mi hai quasi convinto, come fece il procuratore a Paolo, disse, ricordate? Paolo, quasi quasi mi stai convertendo. Perché Paolo parlava con la parola, sì, ma anche con la potenza, con lo Spirito Santo, con profonda convinzione. Dobbiamo imitare queste cose. L'Apostolo Paolo usava elementi nel suo linguaggio, che dovrebbero essere i nostri elementi. In conclusione, chi si adopera per il bene si attira benevolenza, ma chi cerca il male, male lo colpirà. Per la cronaca, Aman finì male, cercava il male e il male è finito. È finito impalato a casa sua, e casa sua, cioè impiccato, scusate, e casa sua divenne un immondezzaio, che era la cosa più spregevole per i persiani. Guadagnarsi il favore delle persone che stanno intorno a noi è una cosa molto importante. Se rileggiamo con calma il libro di Esther, fate caso a quante volte Esther si è guadagnata il favore. Abbiamo solo due casi, ma ce ne sono almeno altri tre o quattro, che si è guadagnato il favore degli altri. E come se l'è guadagnato? Guadagnare il favore degli altri è una cosa molto bella, è una cosa molto preziosa per il credente, è una cosa molto utile per la nostra testimonianza, è molto utile, io direi indispensabile, per la nostra evangelizzazione. Se non abbiamo il favore delle persone, non andiamo a evangelizzare, perché non possiamo assolutamente predicare. Adesso vi racconto un fatto che a noi è successo qui ad Ancona, ed è stato, non so quanti di voi lo sanno questo fatto, perciò concludo con questo. Andrea ci aveva chiamato, a me e mia moglie, per l'evangelizzazione alla fiera. La fate ancora? Adesso lo fate con quello con i computer. Prima dei computer, Andrea aveva provato con i volantini, aveva provato con il Nuovo Testamento, ha provato col disegno, sono arrivato io. Andiamo lì, ci mettiamo al posto, il posto era buono, vi devo dire la verità, era un posto, io avrei scelto un posto così. Ci mettiamo lì, allora il disegno, non so quanti di voi l'hanno visto, è un punto interrogativo. Si parte da quello, per poi la gente si ferma, tu incomincia, esce fuori il cuore ed altre cose nel cuore. Alla fine esce fuori la scritta Gesù e tu approfitti per parlare. Perché? Perché nel frattempo la persona è lì davanti, tu hai acquisito il diritto a parlare, hai messo in pratica il principio di Esther, quindi il favore nei suoi confronti, ti ascolta ancora per 4-5 minuti. Tutto questo che vi ho detto dura sì e no 6 minuti, forse 7. Quindi era molto, facciamo questo disegno, alla fine niente, la gente passava, punto interrogativo, non interessava a nessuno. Andrea, poi viene, allora io dicevo, ma forse c'è qualcosa che non guarda nel disegno, forse è un po' storto. E Andrea viene e dice, oh, cioè, guarda che c'hai una signora. Allora io faccio, mi giro, la signora non c'era più, andate via. Non lo so come dire, insomma, alla fine ho fatto questo disegno, ci ho fatto gli occhi, ci ho fatto la bocca, ci ho fatto bocca, il naso, e l'ho diviso in come era il disegno, e stavamo lì, però nessuno si fermava, non era proprio. A un certo punto viene una signora, si ferma una signora, oh Andrea, oh ciao Andrea, mua, mua. Era la vicina di casa di Andrea, della porta a fianco dove abitava prima, e per tanti anni che hanno abitato vicino non ha voluto mai prendersi il calendario. Pensate quando era interessata all'Evangelo. E Andrea ha detto, oh senti Maria, guarda, c'è un mio amico Antonio che fa sto disegno. Dice, voi, lei per educazione di Andrea, perché Andrea si era conquistata il diritto all'ascolto, il suo favore, lei per educazione di Andrea ha ascoltato, e io ho preso questo disegno, ho cercato di fare anche veloce perché non era mai, se ne voleva andare, e alla fine mi dice, ma scusa, ma allora perché sotto non scrivi che vedi? Non l'avete mai visto questo video, la prossima volta domenica 30 ve lo porterò, ce l'ho nel coso. Che vedi all'anconetana? Cosa vedi? E io ho detto dentro di me, questo è voce di Dio, cosa vedi? E alla fine c'è stato un sacco di gente, perché cosa vedi? Si fermavano, cosa vedi? Che vedi? Che vedi? Qualcuno abbiamo dovuto anche invitarla ad andarsene, perché era... perché spiega il disegno, fai le quattro leggi fondamentali, siamo peccatori, abbiamo bisogno di un salvatore, Cristo, Dio ci ama, ma da salvatore, convertiti, e poi gli davamo un Nuovo Testamento. Qualcuno abbiamo dovuto mandarle via. La mattina dopo io e mia moglie siamo andati, e Andrea siamo andati lì, ha detto, senti Antonio, dice, io guarda, vado a salutare un amico che è qui, perché poi si offende, ieri mi sono scordato, e siamo rimasti io e mia moglie, ho fatto il disegno, che cosa vedi? No, abbiamo fatto un altro disegno con Andrea, siamo stati fino credo alle 2, a inventarci un altro disegno. La mattina lo mettiamo lì, dopo un po' Andrea va via, viene una signora con sua mamma, dice: come? Avete tolto il disegno? Io ho portato mia madre a farlo vedere e voi l'avete tolto. Voi cosa avete capito? Abbiamo capito che era il disegno, era quello che Dio voleva. Per acquistarci il favore della gente, quel disegno ci ha aiutati per 3 giorni, credo 4, ci ha aiutati a fare tanti, tanti, tanti contatti. Il contatto che cosa vuol dire? Vuol dire che noi parliamo alle persone, gli predichiamo l'Evangelo, poi ognuno è libero di accettarlo o non accettarlo. Comunque si portava a casa loro un Nuovo Testamento. Cari, questo dobbiamo fare. Pensate che noi non ci vergognavamo. Io e mia moglie a Orvieto c'erano una marea, saranno stati 50-60 ragazzi, giovani, nessuno si avvicinava al disegno. Ci stavamo dicendo: guarda che forse è meglio che prendiamo la macchina, diciamo a un fratello che ci ha invitato, che prendiamo la macchina e ce ne andiamo a casa. Era una cosa incredibile. La gente, un disinteresse. Poi è venuta una ragazza, due ragazze erano, mi sembra, tutte timide, dice: scusate, dice, posso? Come no? Siamo qui apposta. Allora io l'ho fatta molto lunga, molto simpatica. E poi hanno cominciato a venire. No, viene un tizio, che doveva essere il capoccio della combriccola, dice: questo cosa qua? Dico, guarda, questo è un disegno per persone intelligenti come te. La faccia ce l'hai da intelligente. Vediamo se è vero, se il mio istinto non mi tradisce. Lui che non ci ha capito niente, alla fine era rimasto, dice: ma come? Questo mi dice che ce l'ha scritta, 4 lettere, io non vedo niente. Allora l'ho aiutato in maniera così sfacciata che alla fine ha detto, e lui ha capito, loro. Questo ci ha permesso di acquistare il diritto a parlare agli altri. Ci siamo guadagnati il favore. Io parlo di questi casi, ma voi quanti casi potreste dire? Allora, cari, impariamo da Esther. Stiamo sottomessi a Dio, obbediamo a Dio, alle leggi che lui ci dà, e poi mettiamoci a disposizione sua anche a rischiare, perché il Signore alla fine quello che ci darà sarà grande, sarà prezioso. Noi non ci pensiamo, ma saremo lodati davanti a tutti. E che bello è quando dire: Antò, tu ne potevi fare 50, ne hai fatto solo 10. Juan, tu ne potevi fare 10, ma ne hai fatto 50. Vieni, caro, vieni qua. Sentite tutti. Juan poteva fare 10, si è sforzato, è stato sottomesso a me come suo padre, ha rischiato e ne ha fatto 50. Antonio piano piano si metterà in fondo, non lo so, mentre Juan sarà innalzato. La parabola dell'amico che aveva preso il posto davanti. Mi capite? Se avete qualche altra domanda che non sono stato chiaro, ne parliamo dopo. Adesso preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, perché ancora oggi essa ci parla, ancora oggi ci dà istruzioni per la nostra vita qui sulla terra. Ancora oggi, Signore, ci fa vedere, ci invita a stare sottomessi a te in obbedienza come un padre. Ancora oggi, Signore, ci invita a rischiare la nostra faccia, i nostri interessi, la nostra persona per predicare, per annunziare il Vangelo della grazia. Signore, aiutaci, sì, a praticare questi principi nella nostra vita, a partire da oggi, a partire, Signore, da questo momento. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.